libri, storie e idee.
Lettrici e lettori, benvenuti ad Alice, Laura Piccina al microfono. Oggi parliamo di intimità. L'intimità descrive un legame di amicizia, di confidenza, di stretta familiarità con qualcun altro, ma anche con se stessi. Un dialogo con dei frammenti d'anima. Insomma, persone o cose che si potrebbero definire pezzi di cuore. Con loro abitiamo ambienti privati in cui possiamo essere noi stessi, o almeno dovremmo. Ed è in questa intimità, quando siamo a colloquio con noi stessi, che è possibile dedicarsi alla lettura e alla scrittura. Trovo che Machiavelli dia un'immagine bellissima di questo stato di grazia nella famosa lettera al Vettori. Durante la giornata Machiavelli compie i suoi doveri. La sera ritorna nelle proprie stanze e abbandona i panni che veste durante la giornata per ritrovare la parte più autentica di sé e dedicarsi finalmente ai libri. L'intimità a volte è una gioia spontanea, a volte la si vuole così tanto che fa paura. A volte è un privilegio e soprattutto a volte è una conquista. Lo è in particolare per chi appartiene alla comunità LGBTQ+. Giugno, di sicuro ve lo ricorderete, è un mese dedicato alla comunità queer, un mese in cui si ricordano le rivolte di Stonewall a New York, violenti scontri tra chi manifestava per i diritti civili e la polizia. Le rivolte di Stonewall oggi vengono considerate l'atto di nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo. Oggi allora ad Alice vogliamo celebrare tutti i tipi di intimità, anche quella per cui si è dovuto combattere. Lo facciamo innanzitutto con un'autobiografia scritta da uno dei poeti contemporanei di lingua italiana più noti. Le mie stanze, di Franco Buffoni, uscito per Marcos i Marcos, intreccia vita e poesia, orgoglio queer e storia del movimento omosessuale, racconti familiari e 50 anni di incontri con personaggi che hanno segnato la letteratura italiana e europea. Poi passiamo a un romanzo, Come ti difendi, di Francesco Zani, edito per Mondadori. Come ti difendi è una storia di formazione, ma anche una storia familiare. Indaga l'intimità di due ragazzi molto diversi tra loro, e come vedremo l'omosessualità c'entra anche qui. Ma forse il punto è imparare a essere se stessi. Tutto qua. E infine il consiglio di lettura del critico Roberto Galaverni. Questo mese Roberto ci ha portato una favola contemporanea sul dolore. La scatola delle lacrime di Anne Kann, autrice che nel 2024 ha vinto il Nobel per la letteratura. Il libro è tradotto da Lia Jovenitti ed è edito in italiano da Adelphi. Insomma, tre libri per parlare di intimità, ma prima musica. Ascoltiamo Lou Reed con Satellite of Love. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. That you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love.
satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite.
Buongiorno Franco Buffoni, benvenuto ad Alice.
Buongiorno a voi.
Franco Buffoni, lei è poeta, critico, anglista appassionato e traduttore di grande esperienza, insomma, tra le figure più note nella poesia italiana contemporanea. Quest'anno, tra l'altro, le è stato assegnato anche il premio di poesia Giorgio Relli da parte della città di Bellinzona. Tra i suoi libri diversi ricordo Iucci del 2014, con cui ha vinto il premio Viareggio, e Poesie 1975-2025, uscito appunto l'anno scorso per Mondadori, anche della sua ultima raccolta La coda del pavone. Tra le opere di narrativa invece voglio menzionare Il servo di Byron, Fuori per Fazzi e Silvia è un anagramma, uscito per Marcos i Marcos, la stessa casa editrice che ha pubblicato il libro di cui parliamo oggi, Le mie stanze. Le mie stanze è una sorta di autobiografia attraverso stanze reali e stanze metaforiche. Come ho organizzato questo libro?
Ebbene, questo libro è una sorta, appunto, come lei giustamente ha detto, di autobiografia. Ho pensato che le stanze potessero essere dei buoni punti d'appoggio per narrare la vita in modo saltellante, in modo non pesante, non profondamente autobiografico, ma le stanze ci rappresentano, perché passiamo nelle nostre stanze la maggior parte del nostro tempo. E quindi sono anche il riflesso del nostro carattere, sia quelle, diciamo, di proprietà, anche perché poi uno degli assiomi del libro è che non esiste proprietà, insomma, gli oggetti ci sopravvivono, noi spariamo, anche se abbiamo i decimi di proprietà della casa o degli oggetti, poi non resteranno qui, insomma. Come si dice nel nostro antico dialetto, è partorel de legna e gamenghi si accocci, insomma. E quindi ecco che con ormai giunto alla fase conclusiva della mia esistenza, ho pensato di dare uno sguardo d'assieme al mio passato attraverso questo leitmotiv. Ecco, quindi è un escamotage questo delle stanze, che si sono sviluppate avendo io vissuto in molte diverse città italiane e straniere, oltre alle case, diciamo, proprio di residenza, rappresentano una sorta di esperienza. Ecco, quindi quella che io ho voluto consegnare al lettore è l'esperienza di una vita che ha avuto la fortuna di iniziare ancora alla fine della prima metà del Novecento ed è tuttora in movimento, diciamo, ecco, quindi anche un atto di gratitudine nei confronti della sorte che mi ha permesso di vivere a lungo.
All'interno della biografia, o meglio della narrazione, sono inseriti anche dei versi. Questa è una cosa frequente nella prosa dei poeti del Novecento, ma ha un valore sempre diverso, da valutare caso per caso. Fernando Bandini, per esempio, scriveva a Vittorio Sereni che tra la sua prosa e la sua poesia c'è un rapporto di sistole e diastole, di espansione e restrizione del significato. Per lei che rapporto c'è tra le due, tra prosa e poesia?
Io alla poesia devo la mia, diciamo, notorietà, tra virgolette, nel senso che sono riconosciuto come poeta in primis, Poi ho scritto libri di saggistica, anche saggistica accademica, per il lavoro appunto che ho fatto in università per 40 anni, e libri di narrativa. Ho fatto due romanzi, Servo di Byron, che uscì da Fazio nel 2012, e poi Il Gesuita, che uscì da SVA 3 anni fa. Però ovviamente il genere letterario a cui devo la mia, tra virgolette, sempre notorietà è la poesia. Quindi la poesia intride tutto il passaggio della mia esistenza, da quando avevo 20 anni ad oggi, che ne ho quasi 80. Però certamente la scrittura in prosa permette anche altre discussioni, permette, in poesia si possono dire tantissime cose, in prosa se ne possono dire altre, più puntuali, magari più dirette. E quindi il fatto che io abbia messo dei testi poetici in questa, lei l'ha già detto, è naturale che un poeta, anche perché certe poesie hanno segnato le varie tappe della mia storia, del mio sviluppo, dei vari libri che ho pubblicato, dei vari decenni che si sono susseguiti. Poi ci sono dei passaggi dove io ho messo in prosa, perché il concetto della poesia mi serviva, e diluito alcuni racconti che ho fatto invece in poesia, perché ci sono dei personaggi, ormai sono diventati personaggi, di cui io ho narrato in poesia, per esempio la suora carmelitana, che divenne un libro da guanda nel 97, ma che rimane perché era la sorella di mio padre, la suora carmelitana nel convento di Milano, di via Marcantonio Colonna. Ecco, e quindi questo personaggio io adesso qui l'ho raccontato in prosa, ma certamente c'è l'eco delle, e lo stesso per Ricci, che lei ha già ricordato, un'altra figura femminile fondamentale nella mia vita. E dunque la commistione tra prosa e poesia, come ha scritto un critico molto importante che è Maria Antonietta Grignani, che tra l'altro avvolle 20 anni fa le mie carte a Pavia al Centro Manoscritti, dove continuo a portarle attualmente, c'è l'altro direttore Giuseppe Antonelli, e lei ha scritto che sfumano i due linguaggi in questo libro, le mie stanze. Il linguaggio poetico spesso sfuma nel linguaggio della prosa e il linguaggio della prosa sfuma nel linguaggio della poesia. E penso che sia il mio ritratto, insomma, sono un poeta che scrive anche in prosa, mettiamola così.
Ecco, lei prima ha menzionato il concetto di leitmotiv di fili rossi nel suo libro, ce ne sono tantissimi. E sono forse i fili che cercheremo di seguire. Le stanze, il termine stanze, mi ha ricordato innanzitutto il romanzo Camere separate di Pier Vittorio Tondelli, un testo chiave per la comunità omosessuale, un libro che ricorderemo oggi anche più avanti nella nostra seconda intervista di Alice. All'interno di Le mie stanze, l'omosessualità ha molta importanza, come il resto ce l'ha nella sua scrittura e nella sua biografia. In Le mie stanze forse rimane di più l'aspetto storico dell'omosessualità. Lei ci racconta dell'avvento dell'AIDS o di quando essere gay in Scozia era reato e lo è stato fino al 1980. Come ci racconta lei, Franco Buffoni, la sua personale storia dell'omosessualità?
La ringrazio di aver ricordato Pier Vittorio Tondelli, perché era un amico e devo dire che ho sofferto molto per la sua scomparsa, e quindi non potevo non ricordarlo, e trovo molto acuta la sua sensibilità nel trovare l'eco di un titolo tondelliano in questo mio libro. In effetti c'è. E difatti ho dedicato anche uno dei racconti proprio a questa memoria. In effetti per noi, dico per noi, visto che lei ha citato anche Tondelli, in quei decenni degli anni 60, 70, ecco, poi con gli anni 80 qualcosa cominciò a muoversi, in effetti una specie di liberazione, possibilità di essere se stessi. Però non dimentichiamo che quel manifesto del Gay Liberation Front inglese del 1970, in cui si dice abbiamo recitato per tanto tempo, siamo attori consumati, Adesso potremo cominciare a vivere e sarà un gran bello spettacolo. Ecco, io ero giovane allora e devo dire che l'affacciarmi al mondo, a un mondo diverso in cui potevo anche essere me stesso in tutte le circostanze senza quell'ipocrisia che era inevitabile, soprattutto se poi avevi, come avevo io, concorsi universitari da sostenere un'immagine pubblica accademica che allora non poteva assolutamente essere toccata da questo discorso. È chiaro che le cose oggi sono cambiate anche per il nostro impegno, per cui io ricordo in queste pagine anche due amici molto cari, che sono Milo De Angelis e Mario Mieli.
Ecco, io rispetto a Mario Mieli ho segnato una frase che lei ha scritto in Le mie stanze. Cito: Mario Mieli aveva avuto l'intuizione di porre la transessualità o pansessualità o semplicemente la bisessualità per tutti come un traguardo di liberazione, come il luogo di ogni realizzazione dell'eros, senza più distinzioni di generi e di ruoli. Mario Mieli, appunto, per lei è un caro amico, ma per noi, per tutti, anche autore di elementi di critica omosessuali, chi è stato Mario Mieli per il mondo e chi è stato Mario Mieli per lei?
Per me è stato un amico perché lo conobbi quando io avevo 2 anni più di lui e quindi eravamo ventenni e ci incontrammo in un gruppo di poesia organizzato da Milo De Angelis a Milano, poi ci vedemmo in Inghilterra e partecipammo assieme anche a delle riunioni, appunto, le prime riunioni del futuro Pride inglese, ecco, per cui sono pezzi di storia che tornano, la sede era allora in New Caledonian Road. E Mario però era completamente esposto, poi Mario si suicidò nell'83 dopo varie vicende che adesso forse non è il caso di raccontare per esteso, ma la sua intuizione fu assolutamente coraggiosa, si mise contro la famiglia, che era una nota famiglia di religione ebraica, anche se non praticante, ed ebbe questo cozzo assoluto con la figura del padre che non accettava la sua sessualità, come peraltro non accettava il mio. Solo che Mario volle lo scontro frontale e probabilmente di questo scontro morì, anche perché poi il suo romanzo venne bloccato, era un romanzo in cui trattava delle questioni di famiglia. E questo faraone che è nel romanzo poi è uscito dopo la sua morte, ma stava per uscire da Einaudi, il padre bloccò l'uscita e Mario si suicidò poi 2 giorni dopo, però scrisse una lettera in cui diceva che era una scelta sua non pubblicare il romanzo perché era molto forte la sua dignità. Io non sto parlando di persecuzione perché le persecuzioni sono altre e le vediamo anche purtroppo in atto oggi in vari contesti storici e bellici. Quindi non voglio assolutamente fare la figura di quello che si piange addosso o che ricorda gli amici che hanno sofferto, però certamente con il senno di poi possiamo dire che era in atto un'esclusione, una persecuzione alla quale si reagiva o con la forte ipocrisia oppure con una battaglia come fece Mario, che però poi lo portò a quella fine che ho detto poc'anzi. Ecco, quindi senza volere eccedere nell'eroismo, perché poi ciascuno di noi ha le proprie debolezze, le proprie défaillances, certamente siamo stati messi alla prova. In epoche precedenti l'essere messi alla prova era molto più doloroso, oggi forse per i giovani di oggi lo è molto meno. Non voglio dire anche grazie a noi, ma forse un pochino sì.
Insieme a Mario Mieli ha citato Milo De Angelis, che è un'altra delle figure chiave di Le mie stanze e della sua vita. Però in Le mie stanze gli incontri letterari sono tantissimi. Per esempio con Raboni o Zanzotto, Giudici, lei scrive: Non posso paragonare quanto ho ricevuto da Raboni rispetto ad altri maestri, come Zanzotto, Giudici, che pure ho a lungo frequentato, o Luciano Erba e Nelo Risi, di cui ho curato anche i quaderni di traduzione per la collana I testi di testo a fronte. con una differenza fondamentale. Di tutti, compreso Bertolucci a Roma, frequentavo le case, le stanze, mentre Raboni mi dava appuntamento nelle case editrici, nei ristoranti o al caffè, mai in casa. Ecco, ritornano le stanze. Immaginiamo di riabitarle queste stanze poetiche. Chi ci trova oggi e chi non vuole lasciare andare?
Ma guardi, io vorrei non lasciare andare nessuno, perché come credo, poi ciascuno ha il proprio rapporto con la vita passata, con il ricordo, ecco, credo di essere una persona abbastanza portata al ricordo. Questi sono quelli che lei ha citato, sono tutte persone che avevano 20-30 anni più di me e che quando io ero ventenne, trentenne erano nel pieno della loro azione artistica e quindi potrei assorbire molto da loro. Quello che ammiro di più sul piano della coerenza, direi scientifica tra virgolette, perché poi anch'io sono andato in quella direzione con le poesie scientifiche, Betelgeuse e altre poesie scientifiche che uscì da Mondadori nel 2020, è senz'altro Zanzotto. Zanzotto perché riuscì a inglobare il figlio si laureò in fisica e quindi riuscì a inglobare la fisica del Novecento nella sua poetica e fece un'operazione grandiosa. Ecco, mia sorella è laureata in fisica nucleare, quindi anch'io ebbi la fortuna di poter avere durante la mia crescita colloqui in questo senso, anche se poi invece i miei studi erano di filologia e di linguistica. Per cui, certo, poi lei ha ricordato una frase in cui io parlo delle stanze dei maestri che frequentavo, perché ricordo la stanza di Bertolucci a Roma, che era un caos di giornali, di libri, di tutto. Vedere le stanze, o Zanzotto che si fece aprire una finestra perché voleva vedere il paesaggio anche da una parete della casa del suo studio, che prima non era aperta, e quindi quella finestra la ottenne rompendo un muro. Certe cose non le puoi dimenticare. O Luciano Erba quando diceva: io sono qui adesso, sono al quarto piano, per cui sono in mezzo alle nuvole, quelle nuvole che vedevano Milano quando c'erano gli appestati, ecco. Per cui tanti episodi ti tornano in mente. E quindi, certo, poi ci sono quei maestri che ti hanno dato molto come da un punto di vista della formazione, quelli come Raboni, che sono stati fondamentali per farti esordire, perché l'esordio Raboni me lo fece fare su una rivista che allora era molto importante, era Paragone, e poi mi pubblicò nei Quaderni Collettivi di Guanda e poi fece la prefazione del mio primo libro, I Tre Desideri, eccetera. Insomma, quindi a Raboni devo. Poi forse su tutti questi più anziano era Vittorio Sereni, che era nato nel 13 e che io potrei frequentare meno perché poi morì nell'83, però per una decina d'anni avevo anche un rapporto di collaborazione, perché facevo un lettore per i libri di poesia inglese e americani per la Mondadori, per cui stendevo i miei giudizi e poi dopo qualche volta potevo incontrare Sereni, che era ormai in pensione, però aveva la consulenza a Mondadori. E ricordo che appunto mio padre morì nel 80, Sereni nel 83, mio padre era del 14, Sereni del 13, per cui le due figure entrambi erano tenenti di fanteria dell'esercito italiano durante la seconda guerra mondiale, entrambi fecero una prigionia, mio padre in Germania e Sereni appunto in Algeria e Marocco, e quindi queste due figure si sono in qualche modo collegate nella mia memoria ormai matura, ecco, diciamo. E certamente Sereni è la figura alla quale io ancora oggi faccio riferimento, il riferimento storico, diciamo, riferimento maggiore.
Naturalmente le sue stanze sono anche stanze poetiche, stanze legate a tantissime ispirazioni. Tra tutte a me vengono in mente anche la stanza della Silvia di Leopardi, appunto suonavano le quete stanze, le vie d'intorno e la stanza che rivendica per la sua scrittura Virginia Woolf. Ecco, in queste stanze la letteratura in lingua inglese occupa un posto speciale, dai classici come Shakespeare o Byron a autori contemporanei come Seamus Heaney, che lei ha iniziato a tradurre ben prima che vincesse il Nobel.
Ah sì, perché ho smesso quando lui l'ha vinto, perché io cominciai a tradurre Seamus Heaney alla fine degli anni 70, poi di modo di frequentarlo a Cambridge, e quindi era molto severo come professore, poi alla sera con una pinta di birra in mano ti lasciava andare e ricordo con enorme piacere quelle serate, perché era il periodo in cui Fini sta traducendo Dante e non gli pareva vero di aver lì un italiano vivo che potesse leggergli Dante spontaneamente. E lui diceva che da come io leggevo lui capiva come doveva tradurre. E intanto io potevo chiedergli tutti i miei dubbi sulle sue poesie. Per cui io lo tradussi appunto a cavallo tra gli anni 70 e 80. Poi non lo voleva nessuno in Italia perché non lo conosceva nessuno. Io ebbi questo Collected Poems, che poi uscì di una fondazione privata, Fondazione Piazzolla a Roma, perché appunto nessuna casa editrice lo voleva. Poi nel 95 vinse il Nobel, tutti vollero tradurre, io smisi di tradurre Heaney e cominciai a tradurre altri autori. Mi piace giocare di rimessa, diciamo.
Lei scrive: dopo aver curato per Einaudi nel 93 l'edizione delle poesie di Walt Whitman, la poetica dell'immenso americano era talmente penetrata nel mio immaginario da riuscire a impastarsi con toponimi e situazioni decisamente lombarde e mie. Mi trovavo infatti nel decennio di scrittura del Profilo del Rosa, uscito poi per Lo Specchio nel 2000. Ci racconta un po' meglio questa esperienza di scrittura e contaminazione?
Non è facile perché il Profilo del Rosa, è polisemico come titolo, ricorda in effetti zum Stein Norden di Fuhr, le cime più importanti del Monte Rosa, che io vedevo ovviamente dal versante di Macugnaga, che è poi lo stesso versante del Lago Maggiore dove sono nato, e anche però il rosa era il triangolo rosa che gli omosessuali erano costretti a indossare nei campi di sterminio, insomma, nei campi di concentramento per il sterminio. Negletti e ancora poi per anni dopo la guerra, quei pochi sopravvissuti costretti ancora al silenzio. E quindi ho voluto in questo titolo riassumere queste due circostanze. La coincidenza con la curatela per Einaudi delle poesie di Whitman, e naturalmente il percepire in Whitman una sensibilità comune, fece sì che alcune scheggie di Calamus entrassero nel Profilo del Rosa e diventassero lombarde, addirittura ticinesi in alcuni casi. Ecco. Quindi sono, come sempre, la vita ci presenta queste situazioni che da un lato sono editoriali, nel senso che noi cerchiamo di ottemperare alle nostre committenze editoriali, ma dall'altro sono profondamente umane, perché soprattutto nella scrittura di un libro di poesia abbiamo questa necessità anche di essere terribilmente noi stessi, anche se lo nascondiamo. E quindi ecco che alcuni versi intrigono entrambe le situazioni, quella editoriale di curatela dei versi di Whitman e quella invece personale di scrittura del Profilo del Rosa, che quando lo stavo scrivendo non era ancora il Profilo del Rosa, era un'informe massa di necessità artistica che la sentivo volgere dentro di me. Perché poi i libri di poesia scrivono in questo modo, cioè, Profilo del Rosa mi chiese anni, ecco, di gestazione di scrittura. E quindi poi è chiaro che preferisco lasciare fare ai critici queste considerazioni perché loro hanno tutti gli strumenti in mano, Io posso solo appunto ricordare che i camion che portavano la sabbia del Ticino, ecco, erano per me i camion di Walt Whitman.
Io la ringrazio molto, Franco Buffoni, la saluto e ricordo che le mie stanze in libreria per Marcos y Marcos.
Grazie a voi, grazie di cuore per queste parole e buona lettura.
Myself a good talking to, find out what I'm supposed to do. Ain't no reason for me to cry. Give me somebody by and by. If you don't know what you're up against, better know what you're down for. Something and fall, better be ready to go the wall. When everything you hope for ain't nothing but a dream, better hurry up and realize life ain't never what it seems. Give myself a good talking to. What in the world I'm supposed to do? Ain't no reason for me to cry. Give me somebody by and by. Sit down with myself. Have a nice long chat. When we're done with the conversation, we both know where we're at. Give myself a good talking to. Tell me everything but the truth. Better hurry up and realize life ain't what it seems. Give myself a good talking to. Find out what I'm supposed to do. No reason for me to cry. Get me somebody by and by. Give myself a good talking to. Find out what I'm supposed to do. Look in the mirror and I'm fed up with you. Give myself a good talking to. Give myself a good talking to. Find out what I'm supposed to do. Ain't no reason for me to cry. Get me somebody.
Dr. John con Give Myself a Good Talking To. Lettrici e lettori, bentornati ad Alice. Abbiamo appena finito di chiacchierare con Franco Buffoni, poeta, traduttore, anglista, critico. Buffoni è una delle figure centrali della letteratura contemporanea e ci ha appena raccontato della sua autobiografia, Le mie stanze, uscita per Marcos y Marcos. Ci dedichiamo adesso a un romanzo che racconta la storia di due ragazzi, Sergio e Armando. Fino a che punto si possono prendere decisioni che ci rispecchiano quando il nostro destino è già scritto? Questa è la domanda centrale di Come ti difendi di Francesco Zani. Buongiorno Francesco Zani, ben trovato ad Alice.
Buongiorno, buongiorno, grazie mille per questo invito graditissimo.
Francesco, lei scrive per La Stampa, Rivista Studio, Rivista 11 e collabora anche con il podcast Tintoria. In passato si è occupato anche di televisione e radio e ovviamente nel 2023 è uscito il suo primo romanzo, Parlami per Fazzi. Oggi invece parliamo del suo secondo romanzo, Come ti difendi, uscito per Mondadori. Questo romanzo forse è innanzitutto una storia in cui si diventa grandi, dagli anni 70 agli anni 2000. Questo emerge anche solo se si guardano le sezioni in cui è scandito, che sono intitolate Iniziazioni, Destini, Colpi, Feste, Passaggi e infine Compimenti. Chi sono i suoi protagonisti e come crescono?
Allora, i miei protagonisti sono principalmente due, la storia è abbastanza divisa a metà, sono Sergio e Armando. Sergio è un ragazzo che nasce a metà degli anni 70 a Cesenatico, in una famiglia di pescatori, pescatori di tonnara. Il nonno e il babbo sono due persone che hanno dedicato la vita al mare e quando lui è appena un bambino, a 12-13 anni, gli dicono che il suo destino è quello di diventare un pescatore esattamente come loro. Sergio è piccolo, non sa cosa vuole fare da grande, cosa vorrà fare, però accetta questo suo destino, non combatte, diciamo, per cambiare le cose. Si trova anche lui su una barca, come tutti, sulla barca di famiglia, si accorge anche di essere bravo e quindi sostanzialmente porta avanti la sua vita in questo ecosistema che è il porto e la marineria di Cesenatico. Dall'altra parte invece c'è Armando. Armando si appassiona anche lui a metà degli anni 70 da bambino al tennis e scopre di avere un talento, di essere bravo, ecco, abbastanza bravo perché il tennis diventi la sua vita, ma non così bravo per diventare un giocatore professionista. Armando si troverà a fare il maestro nei circoli cittadini. Dentro la sua vita c'è però un'altra diversità che spinge, perché Armando si accorge che a lui piacciono i ragazzi e non le ragazze come tutti i suoi coetanei e quindi deve fare i conti con un'educazione sentimentale, amorosa che deve inventarsi da zero.
Ecco, all'inizio del suo libro è posta proprio una citazione da Pier Vittorio Tondelli, uno scrittore noto anche per la sua militanza omosessuale, in particolare negli anni 70. La citazione dice così: «Magari arrivi che senti la tua solitudine farsi pesante, ma è un gioco diverso ed essere soli fa molto più male in mezzo alla gente. Allora sì che è doloroso e pungono le ossa, e il respiro è davvero brutto, come vivere un trip scannato e troppo lungo». Questa citazione mi ha davvero fatto pensare al personaggio di Armando. E quindi io le chiedo, Francesco Zani, come mai i suoi protagonisti sono soli?
Questa è una bellissima domanda. Io, diciamo, la citazione iniziale di Tondelli l'ho messa intanto perché sono un lettore, ammiratore e amante sconfinato della sua letteratura, perché poi stava benissimo questa citazione con l'atmosfera del libro e poi perché Tondelli è stato lo scrittore e altri librettini, il libro che mi ha insegnato che la letteratura poteva anche parlare di cose a me vicine, no? Di provincia, la provincia emiliana che conosco bene. E i miei personaggi sono soli, diciamo, dannatamente soli e condannati alla solitudine perché si sentono diversi dentro un mondo che non ammette la diversità. E delle mattine riescono a combattere, delle mattine invece non ci riescono. Questa cosa però purtroppo, questa diversità li condanna a non riuscire mai a entrare in connessione veramente con nessuno.
Ecco, parlare di combattimenti mi ha fatto pensare a un altro tema del libro, che è quello della violenza, che è già presente anche appunto nell'incipit, in cui si vede questa famiglia che non ha dialogo se non attraverso le mani. Come entra la violenza a far parte di Come ti difendi?
Ma allora, io volevo che Come ti difendi non fosse un libro violento, nel senso c'è tanta violenza, ma secondo me c'è esattamente la violenza che serve, non c'è mai neanche un briciolo di violenza gratuita. E c'è quella che serve perché in quella provincia, in quegli anni, negli anni 70, penso che diciamo che quella provincia fosse un mondo con tanta violenza, che spesso, diciamo, suggellava le discussioni, a volte le sostituiva anche del tutto, ed era una violenza, come dire, fatta sottovoce, accettata come prassi, come normalità, ed è una violenza che spesso purtroppo regolava molti rapporti e che temo li regoli ancora, seppure, diciamo, in quota minore.
La violenza diventa un linguaggio vero e proprio per la famiglia. Se guardiamo la cosa con un po' più di attenzione, magari Come ti difendi può essere considerato anche un romanzo familiare. Quando leggevo il suo libro mi sono venute in mente queste due categorie, quella di romanzo familiare e quella anche di romanzo di formazione. Secondo lei ci possono stare bene oppure no?
Ma assolutamente, è un romanzo di formazione, assolutamente, anche proprio nella sua definizione un pochino più classica, perché seguiamo i protagonisti da metà degli anni 70 e arriviamo in qualche modo fino al 2016. Il romanzo familiare anche, assolutamente, perché diciamo nella parte dedicata a Sergio la famiglia è presente proprio nel suo gruppo, nella sua collettività, è una famiglia che traslata troviamo anche nell'equipaggio della barca. In Armando la famiglia è un po' più descritta per assenza, come dire, c'è un'assenza di un padre, una presenza massiccia di una madre, che è una presenza che però non riesce poi a stabilire un vero contatto, è più una sopportazione, un tentativo di capirsi. Però ecco, io penso che per la mia scrittura, per il mio lavoro, per le cose su cui ragiono, la famiglia sia il centro di tutti i miei racconti adesso.
Abbiamo parlato di violenza all'interno del libro, ma forse anche parlare di ruvidità non è sbagliato, all'interno di una provincia che è molto reale, molto ruspante, molto vera. A questo tipo di contesto corrisponde un linguaggio che è altrettanto ruvido, molto parlato, pieno di espressioni dialettali, colloquiali. Come è nata e come si è sviluppata la scrittura di Come ti difendi?
E Laura, questo è un punto molto importante per me, nel senso che io da lettore e anche da spettatore non apprezzo mai quando i personaggi parlano tutti allo stesso modo. Io penso che sia molto importante provare a mettere sulla pagina la varietà dei modi con cui le persone si esprimono, perché come ci esprimiamo, secondo me, dice tanto di noi. E quindi volevo creare una lingua vivace, viva, un po' contaminata dal dialetto romagnolo che c'è, dai modi di dire gergali, e c'è chi parla meglio, in maniera un po' più impostata, chi parla in maniera più sporca, più ruvida. In mare si parla in un modo, su un campo da tennis si parla in un altro, quindi è stata una lingua che ho molto ricercato, devo dire anche con facilità da un certo punto di vista, perché è la lingua che ho sentito parlare tutti gli anni che ho vissuto in Romagna per i primi 18 anni della mia vita e che sento parlare ancora quando torno a trovare la mia famiglia. Però ecco, c'è stata una ricerca, ma soprattutto più che una ricerca c'è stata proprio una finalità, volevo creare una lingua viva in questo senso.
E direi che Francesco Zani ci è riuscito molto bene. Le faccio un'ultima domanda, e per la quale vorrei citare un pezzettino del suo libro. Come ti difendi? È ora che cominci, ribatteva Messico. Sergio a quella domanda non rispondeva mai, nessuno rispondeva mai, e tutti sapevano che Messico esisteva senza che nessuno gli desse retta per davvero. Lo usavano e basta. Francesco Zani, lei come si difende?
Io mi difendo ogni mattina cercando di fare le cose che mi piace fare, quindi stare con la mia famiglia, con la mia compagna, i miei figli, e poi soprattutto scrivendo. Le storie sono le cose che mi difendono e mi salvano.
La scrittura, la lettura, anche come salvezza, è un elemento che noi sentiamo spesso qui ad Alice. E io la ringrazio, Francesco Zani, e ricordo che Come ti difendi è in libreria, edito per Mondadori. Grazie e buon lavoro.
Again, don't tell my boyfriend, it's not what
E rieccoci al momento del consiglio di lettura con Roberto Galaverni. Ciao Roberto, bentrovato ad Alice.
Sì, bentrovate anche a voi tutti.
Roberto, oggi ci porti una meravigliosa fiaba sul dolore. La scatola delle lacrime di Han Kang, autrice sudcoreana notissima, premio Nobel per la letteratura nel 2024. Questa favola la leggiamo da Adelphi nella traduzione di Lia Jovenitti e con le illustrazioni originali di Bom Roya. Allora, l'incipit de La scatola delle lacrime dice così. Tanto tempo fa, ma non poi così tanto, in un villaggio viveva una bambina. Un nome ce l'aveva, ma tutti la chiamavano Lacrimona. Perché la chiamavano così? Beh, per rispondervi devo prima raccontarvi la sua storia. Roberto, questa storia come inizia e a chi si rivolge?
Beh, la definizione che hai usato, fiaba, è proprio quella che usa la stessa Han Kang nella nota conclusiva al volume, dove spiega che proprio un incontro con una specie di mago le ha suggerito questa idea, ma che poi lei ha sviluppato. Quindi fiaba è proprio la parola giusta e la fiaba si rivolge a tutti, insomma. Si dice in genere che le fiabe più vere, più profonde, siano addirittura più una lettura da adulti che da bambini, e un pochino è vero. Io direi che questa fiaba quindi si rivolge a tutti, non è propriamente una fiaba di bambini, ma uno potrebbe anche leggerla a un bambino. E quindi è universale, del resto anche non ci sono riferimenti cronologici particolari o spaziali, nomi di luogo che determinino la storia ancorandola a un qui e ora. È come sospesa nell'aria, quindi possiamo davvero leggerla tutti.
Han Kang è un'autrice nota per la sua acutezza e intelligenza emotiva. Sa raccontare le ombre e le luci soffuse, ma anche le gioie intense. La scatola delle lacrime, che tassello aggiunge alla sua produzione?
Ma direi che conferma la sua capacità di scrittura nitida, precisa, cristallina, che ce n'è anche nelle altre opere finora tradotte in italiano. Direi che qui però apre la porta proprio del suo immaginario, pur trattando la favola di temi importanti, insomma, che toccano la vita di ogni persona nel profondo, aggiunge però una capacità di immaginare, un'ariosità, un'attrazione per la felicità, per la gioia, che forse non conoscevamo fino a questo punto, ecco. Quindi apre in tal senso una porta nuova, anche perché spesso i suoi romanzi hanno anche un fondamento duro, non che qui è un libro di lacrime, no? Quindi si potrebbe subito dire che non è tutto gioioso, e magari adesso ce lo diremo anche perché. Però insomma apre una porta nuova, secondo me, nel suo immaginario, ecco, verso una specie di desiderio di salvazione delle nostre vite.
Sono d'accordo, in questa fiaba mi è sembrato che non ci fosse la violenza che invece si trova in tanti dei romanzi di Han Kang. C'è la tristezza, ovviamente, però è una tristezza piena di grazia, è una tristezza di una bellissima lacrima. Quindi torniamo alla bambina protagonista di questa fiaba. Questa bambina incontra un mercante di lacrime con una collezione straordinaria. Ci sono lacrime di rabbia, di vergogna, di rimpianto, lacrime di gioia e compassione, ma anche lacrime casuali, quelle che ti vengono quando tagli le cipolle, per esempio, oppure quando sbadigli. Il messaggio in ogni caso è chiaro: le lacrime sono un tesoro, una risorsa, e bisogna tenerle da conto. Come mai?
È un po' forse la grande domanda che pone questa fiaba, questo racconto favoloso o fiabesco, perché le lacrime, da questo punto di vista, sembrano qualcosa di assolutamente necessario all'esistenza. Nel senso che i due personaggi che incontra, l'uomo vestito di nero e poi il vecchio nel prosieguo della fiaba, sono due persone che, a differenza di lei, cercano di piangere in un certo modo, no? Di liberarsi e di liberare la propria vita nelle lacrime. Quindi per quello le fiabe sono un po' universali, no? E quindi possiamo trovarci, non dico tutti i sensi indiscriminatamente, però possiamo davvero leggerle nel modo più consono a noi. Ecco, quello che sembra a me che la fiaba sottolinei soprattutto la necessità della lacrima e quindi della commozione al cospetto del creato, e quindi la capacità e la possibilità di reagire a ciò che la vita ci offre nella gioia e nel dolore, perché appunto, come dicevamo, le lacrime sono di ogni tipo, ma sembrerebbe che l'importante sia comunque piangere, e piangere in un certo modo, come capacità di non essere proprio invulnerabili, ma di essere esposti, reattivi e empatici verso la vita degli altri e la propria, ecco.
Lacrimona decide di seguire il mercante di lacrime perché vede che la sua famiglia sta bene senza di lei. Riesce finalmente a ridere con spensieratezza. Spesso chi vive un momento difficile si sente un peso per gli altri. Che cosa ci dice la scatola delle lacrime sul dolore?
Io credo che dica proprio che il dolore è necessario, che sia quasi una condizione connaturata all'esistenza, non che lo si debba cercare, ma l'impressione che se ne ricava è che chi attraversa la vita senza il senso delle ferite e del dolore, in qualche modo la vita poi non la intercetti davvero, sia la sua una posizione difensiva, di fuga, e quindi da questo punto di vista è un libro non che sicuramente invita al dolore, ma invita ad affrontarlo in un certo modo quando si presenta, e quindi a non sottrarsi al dolore se questo comporta appunto la partecipazione alla vita, al destino degli altri, la consapevolezza delle difficoltà. E in questo senso la lacrima assume un valore sempre positivo, a prescindere dal movente che suscita la lacrima, che sia la lacrima di gioia, di dolore, di commozione e i tanti casi che nel libro poi affiorano.
Questo dolore come strumento di partecipazione alla vita mi ha ricordato tanto la poesia di Emily Dickinson, per cui appunto l'esperienza del dolore e soprattutto l'esperienza della morte, che rappresenta il dolore ultimo, si deve attraversare per avere una comprensione piena dell'esistenza. Insomma, il dolore è veramente un mezzo di conoscenza necessario. Questo è un tema che ritorna spesso in letteratura, secondo te?
Sì, le parole dolore, soprattutto la morte, sono temi fondamentali della letteratura, proprio perché il confronto, il pensiero della morte è un modo per partecipare alla vita, ecco, e per comprenderla più a fondo, per parteciparla più a fondo. Mi viene in mente subito che il testo, insomma, fondativo della letteratura italiana, ma uno dei grandi testi della letteratura occidentale, cioè la Commedia di Dante, è un viaggio attraverso la morte e attraverso, almeno nella sua parte iniziale, anche il dolore, e quindi poggia e gravita tutto su questa metafora di tornare alla vita attraverso la visione e la consapevolezza della finitudine, della mortalità, nella colpa e nella beatitudine e nelle differenze quindi che ci sono evidentemente per Dante, però è sicuramente un tema universale. Infatti leggendo questa favola poi lo si sente sempre che c'è, come dicevano i latini, una res gravis, cioè un argomento forte alla base di questa lievità di scrittura e grazia con cui appunto anche Kang scrive.
La scatola delle lacrime di Anne Kang per Adelphi, con la traduzione di Lia Iovenitti e le illustrazioni originali di Mo Broia. Grazie Roberto e alla prossima, un saluto.
Grazie a voi, alla prossima. Sapone, puoi conquistare il mio dolore con una lacrima grande come il mare che ti lascia addosso il sale della vita quando è finita. Ricomincia ancora attraverso le canzoni. Con la musica
sfugge poi la situazione dalle mani. Noi siamo quelli che non riescono a godersi mai le cose, a controllare le spese. Lavorano la domenica mattina. E la musica dalla terra arriva al cuore, ti scalda l'anima. E con la musica puoi planare sopra l'acqua anche quando è gelida.
Questo era Pino Daniele con Lacrima di sale. Lettrici e lettori, eccoci arrivati a termine di questa puntata di Alice, tutta dedicata all'intimità. L'intimità come ricerca della propria strada, comunicazione profonda con se stessi e rivendicazione identitaria. Abbiamo cominciato la nostra Alice con Le mie stanze di Franco Buffoni, pubblicato per Marcos y Marcos. Abbiamo scoperto insieme l'autobiografia di uno dei poeti traduttori più noti di oggi. Di fatto questo libro traccia una storia poetica e personale del secondo Novecento tra lavoro letterario e rivendicazione omosessuale. Il nostro secondo titolo, Da cosa ti difendi, di Francesco Zani, edito da Mondadori, ci ha fatto entrare nell'intimità di due ragazzi, Sergio e Armando. È un romanzo di formazione che racconta cosa vuol dire essere se stessi nonostante una famiglia ingombrante e una società bigotta. E infine, La scatola delle lacrime, di Ancan, edito da Delphi. Questo è stato il consiglio di lettura del critico Roberto Galaverni. Questa splendida favola sul dolore riflette con semplicità e acutezza sul senso profondo delle nostre lacrime. Lettrici e lettori, ma adesso facciamo parlare la musica. Terminiamo con un pezzo che ci parla delle nostre ombre interiori, con note che toccano la parte più nascosta di noi. Questa è Our Ten Inner Shadows di Hawkwalk. Un caro saluto da Laura Piccina e alla prossima!